altro luogo, ci spostiamo così rapidamente, è anche un po' schizofrenico alle volte fare una trasmissione sulla tua attualità culturale perché passi dall'Ucraina adesso all'America di 20 anni fa, però è anche un modo per tenere allenata la nostra mente, per tenere aperta la possibilità di mettersi in discussione, che è uno degli elementi che torneranno poi nel dibattito di oggi legato alle urne europee, che in un certo senso è a sua volta legato a questa pagina che andiamo adesso ad affrontare insieme, perché ricorre oggi il 20° anniversario della morte di Ronald Reagan, 40° presidente degli Stati Uniti, dall'81 all'89, due mandati, un simbolo conservatore, politico abilissimo, grande capacità oratoria, era un ex attore, antiabortista dichiarato, noto. Reagan è conosciuto soprattutto per le riforme economiche, il libero mercato, il reganismo è diventato una parola, il rafforzamento dell'offerta monetaria, l'abbassamento della pressione fiscale, il taglio delle spese sociali. Insomma, una figura molto conservatrice che ha lasciato un segno profondo, un politico peraltro aperto all'immigrazione, perché la vedeva come una risorsa e non come un pericolo. Insomma, c'è una certa differenza rispetto alla visione conservatrice trumpiana di oggi, ma di questo vogliamo parlare con il nostro ospite. Io saluto Fabio Lavista, ricercatore senior e docente di storia economica all'Università di Pisa. Buongiorno Lavista, benvenuto. Pronto? È andata giù la linea. Allora, io provo a richiamarlo in tempo reale, vi chiedo un attimo di pazienza perché sono cose che possono capitare. Sentite che squilla. Eccoci la vista, un attimo solo. La metto in linea, mi sente?
Sì, buongiorno.
Era caduta la linea, non mi sono accorto, ho parlato da solo, con il nostro pubblico in realtà, non da solo, però lei non ha sentito quello che stavo dicendo.
No,
allora,
no.
Non lo ripeterò per non annoiare chi ci ascolta, ma le faccio allora già la prima domanda. Partiamo da un quadro generale, siamo su Reagan, sui 20 anni dalla sua scomparsa. In cosa consiste la sua politica economica, le cosiddette Reaganomics e in generale quel reganismo che poi è diventato un ismo, che è un privilegio che solo pochi politici, particolarmente tra quelli che lasciano più il segno nella storia, possono vantare.
Sì, diciamo che allora se la guardiamo, come dire, sul lungo periodo, quindi da un punto di vista storico, diciamo in qualche modo è stato un ribaltamento di quelle che erano le politiche che i governi americani avevano messo in atto fondamentalmente dalla crisi economica del 29, quindi con New Deal di Roosevelt basate su un forte intervento del governo. E erano politiche che erano state rinforzate poi dai governi democratici negli anni 60, penso all'amministrazione Kennedy o quella Johnson, ma che la cosa interessante non erano mai state messe in discussione nemmeno dai governi repubblicani, cioè se pensiamo all'amministrazione Eisenhower o quella Nixon, presero forti provvedimenti per il controllo delle imprese, quindi insomma diciamo in questo senso era realmente una rivoluzione. Per sintetizzare le tre elementi della politica reganiana erano: uno, una politica monetaria restrittiva, che in realtà non aveva cominciato Reagan, ma diciamo, era stata avviata nel 79 dall'amministrazione Carter, quando viene nominato Paul Volcker a capo della Federal Reserve, che comincia appunto a innalzare i tassi di interessi.
Cosa si intende con politica monetaria restrittiva?
Ma sostanzialmente una politica monetaria, cioè un innalzamento dei tassi di interesse per ridurre i livelli di inflazione, perché il grosso problema degli anni 70 era appunto questo nuovo fenomeno che era comparso alla metà, diciamo, degli anni 70, che era la stagflazione, quindi una presenza di inflazione ma anche di stagnazione economica, mentre prima, diciamo, l'inflazione in qualche modo aveva sempre trainato l'economia, cioè un leggero innalzamento dei prezzi aveva portato a una riduzione della disoccupazione. Questo meccanismo non funzionava più e quindi, diciamo, la nuova politica è: alziamo i tassi di interesse in modo tale da abbassare l'inflazione e creare anche una sorta di selezione, nel senso che se c'è meno disponibilità di denaro, le imprese devono usarlo meglio e quindi devono razionalizzare la loro produzione e riorganizzarsi. Però questo è appunto, diventa un caposaldo, ma in realtà viene appunto iniziato già da Carter, anzi costerà a Carter sostanzialmente la presidenza, perché chiaramente innalzando i tassi di interesse questo rallenta l'economia e poi porterà a una recessione. La riduzione dell'intervento statale, quindi riduzione dell'intervento statale anche come riduzione del controllo sulle imprese, e una generale riduzione della tassazione, sia sulle persone sia sulle imprese, con l'idea di rilanciare l'economia, la cui contropartita però è una riduzione anche dei sistemi di welfare, cioè sostanzialmente una riduzione della spesa sociale. Da questo punto di vista era una sorta di, per Reagan, era una riproposizione in chiave nazionale di quello che lui aveva già cominciato a fare quando era governatore della California. Lui era stato governatore della California dalla metà degli anni 60 alla metà degli anni 70, si era presentato come l'oppositore alla nuova sinistra, a tutte le, diciamo, la mobilitazione contro la guerra nel Vietnam, ai movimenti legati al Black Power, cioè al movimenti di emancipazione dei neri contro la discriminazione, ma anche come appunto un nuovo approccio alla politica economica, riducendo le spese per il welfare, con l'idea che appunto i poveri non meritassero questa spesa di welfare. E da questo punto di vista è una sorta di, anche qui è un ribaltamento del keynesismo, nel senso che non è il mercato che non funziona e quindi non produce piena occupazione, ma sono i poveri che non sono adeguati al sistema competitivo, e quindi aiutarli vorrebbe dire sostanzialmente perseverare in quella loro inadeguatezza, e quindi ridurre l'aiuti dovrebbe teoricamente portare a una svolta.
Su alcuni aspetti si rivedono poi anche in parte posizioni che forse oggi vengono meno dichiarate con questa chiarezza, ma che sono anche del conservatorismo attuale, soprattutto la fiducia nel libero mercato come capace di regolare anche i conflitti sociali a lungo andare. Dall'altra parte però Reagan, ci ricordiamo la sua figura anche per avere posizioni che oggi sembrano veramente di un altro pianeta rispetto al conservatorismo attuale. Una su tutte è il ruolo dell'immigrazione nella politica economica. E a livello economico, rispetto alle riforme di Reagan, oggi dove siamo?
Ma siamo, diciamo, se noi prendiamo, secondo me, prendiamo il movimento, quello cosiddetto MAGA movement, cioè Make America Great Again di Trump, è chiaro, prende ispirazione sicuramente da quella, cioè, come dire, Reagan è rimasto all'interno del movimento repubblicano come un esempio. È chiaro che è notevolmente cambiato il contesto, è notevolmente cambiato anche il Partito Repubblicano, cioè le componenti all'interno del Partito Repubblicano sono molto differenti. È cambiato il contesto internazionale e quindi cambiano gli approcci ad alcune politiche. Sul campo della politica economica, secondo me, cioè ad esempio l'insistenza sulla libertà individuale, la riduzione della tassazione, i ridotti controlli statali, diciamo, c'è un'ispirazione diretta a quel modello. È chiaro che sull'immigrazione la situazione è molto differente, nel senso che uno sono aumentati, cioè i flussi migratori sono molto più ampi e quindi molto meno facilmente regolabili, e poi probabilmente c'è anche un altro elemento, che in una fase di ripresa economica come era quella degli anni 80, un certo grado di immigrazione veniva accettato, nel senso che comunque andava a coprire alcune occupazioni che altrimenti rimanevano senza manodopera, e contribuiva al contempo ad abbassare, diciamo, i livelli salariali, quindi in qualche modo veniva sia dalle grandi imprese lo vedevano come positivo, la popolazione tutto sommato non lo vedeva come così negativo, perché non faceva diretta concorrenza. Ecco, è chiaro che invece in un contesto come quello attuale, dove c'è stato un impoverimento della popolazione, c'è stata una grossa deindustrializzazione, la percezione del fenomeno migratorio, che è molto più ampio, è completamente diversa, e questo spiega anche la differenza. Però la cosa interessante, secondo me, rispetto al trumpismo, è che condivide con reganismo, è la contraddittorietà di fondo. Cioè, da un lato si professa questa libertà assoluta, che poi ricorda anche, cioè avvicina a quella di il nuovo presidente argentino, no? Dice l'anarco-liberista, e quindi libertà assoluta di impresa e d'azione, dall'altro una fortissima difesa degli interessi delle grosse corporazioni, che sono anche i grandi lobbisti che poi finanziano le campagne presidenziali. Quindi sono due elementi che sono fortemente contrastanti, ma che convivono e convivevano anche nel reganismo.
Il reganismo, peraltro, il periodo in cui Reagan, lo ricordavamo, per due mandati in tutti gli anni 80 è alla presidenza degli Stati Uniti, coincide quasi totalmente anche con quello in cui nell'impero britannico, anzi nell'Unione, nella UK, nel Regno Unito, Margaret Thatcher invece è al potere. I due, se non sono proprio amici, comunque hanno un rapporto di stima veramente profondo, condividono molta parte delle idee anche in campo economico. In che modo si interlacciano e si influenzano a vicenda questi due grandi personaggi degli anni 80 del XX secolo nelle politiche economiche dei rispettivi governi?
Ma diciamo che sono sicuramente, sì, cioè sicuramente questa duplice influenza. Come dire, Margaret Thatcher diventa primo ministro prima che Reagan diventi presidente e comincia una politica economica che non è molto diversa, appunto, che condivide principi che sono quelli che poi saranno appunto i principi del reaganismo, cioè una politica monetaria, come dicevo, restrittiva, anche se bisogna dargli atto che, come dire, il primo motore furono gli Stati Uniti. Cioè quando Volcker decide di innalzare i tassi di interesse, chiaramente gli altri seguono, perché c'era il rischio che altrimenti, come dire, alzando i tassi di interesse negli Stati Uniti, i capitali si muovessero verso gli Stati Uniti, quindi a cascata anche gli altri paesi devono alzare i tassi di interesse. Però appunto fa anche un taglio della tassazione, cioè della income tax, della tassa sui redditi, in favore aumenta la tassa sul valore aggiunto, ma riduce quella sulle persone e le imprese. E l'altro elemento che li unisce è la lotta antisindacale, cioè il fatto che la Thatcher faccia da subito delle manovre per ridurre la capacità di azione del sindacato, prima ancora delle mobilitazioni, della grande vertenza contro i minatori della metà degli anni Ottanta. Però tra l'inizio del governo Thatcher e le grandi lotte dei minatori, c'è la decisione invece di Reagan durante una vertenza contro con i controllori di volo, rispondere alle richieste dei controllori di volo con il licenziamento di 10.000 controllori di volo, che è un messaggio fortissimo al mercato americano. Che diciamo, da un certo punto di vista possiamo equiparare, sempre tornando al discorso iniziale, no, del ribaltamento del modello del New Deal, a quando nel 1937 Roosevelt non fermò gli scioperi della General Motors perché decise di non mandare la Guardia Nazionale a fermare gli scioperi contro i picchetti. Mm-hmm. Era il messaggio opposto. Cioè, da un lato c'era la garanzia della relazione sindacale, dall'altro era un messaggio chiaro alle imprese che il sostegno al sindacato da parte del governo sarebbe venuto meno. E quindi è chiaro che in questo senso condividono un approccio al mondo del lavoro.
Un approccio frontale, diciamo, non proprio interlocutorio. Sì. Io ringrazio Fabio La Vista per questa riflessione intorno al reganismo, a cosa ne rimane oggi, a come è cambiato e a come lo ritroviamo anche in certi riflessi dei movimenti conservatori un po' dappertutto. Grazie mille, professore, a risentirci a presto.
Grazie a voi, buona giornata.